Il terzo anello. Castelli in aria.
Che cos'è la buona educazione? Cercheremo di dare un parere su che cosa sia veramente la buona educazione, al di là di quello che normalmente si intende per essa. Certamente è una di quelle cose a cui tutti richiamano gli altri e di cui tutti si ritengono dotati. È interessante che persone da altri ritenute la quintessenza della maleducazione si ritengono il modello della buona educazione. Tutti la ritengono importante, le mamme e i papà richiamano costantemente i figli alla buona educazione quando quelli si comportano in modo diverso da loro, essenzialmente. E bisogna dire che, comunque la si intenda, è uno degli ingredienti fondamentali dei buoni rapporti tra le persone. Perfino nei rapporti sentimentali è difficile che si istituisca un vero sodalizio tra due persone se una delle due ritiene l'altra maleducata. Si possono sopportare molte cose negli altri, ma curiosamente quella cosa che vediamo negli altri e cui diamo il nome di cattiva educazione è un ostacolo forte, uno degli ostacoli più difficili da sormontare per entrare bene in relazione con qualcuno. Come al solito noi semplifichiamo, oggi semplificheremo, ridurremo questo problema a un'ossatura essenziale, cercheremo di vedere che cosa è importante davvero nella buona educazione e poi faremo qualche esempio di comportamenti che sono più spesso degli altri generatori di cattiva educazione in noi. La buona educazione non è tenere la forchetta nel modo corretto, oppure il coltello nel modo corretto. La buona educazione non è nemmeno evitare le parolacce, anche se probabilmente nella nostra infanzia i primi richiami alla buona educazione che riceviamo sono proprio in questa direzione. Tipicamente non devi impugnare la forchetta come se fosse un martello e non devi alzare il gomito quando premi sulla fettina di carne con il coltello, devi trovare quell'impugnatura all'apparenza scomoda che poi in realtà si rivela la più comoda, insomma si viene educati, dressé, drizzati al comportamento cosiddetto educato, oppure naturalmente nei bambini vengono censurate le parolacce. Questi comportamenti, tenere il coltello nel modo giusto, non dire parolacce, sono certamente dei segni molto esteriori, dei segni che si è ricevuta un'educazione. Cioè sono segni che non si è cresciuti in maniera brada, però sono segni di qualcos'altro. Questa educazione di cui questi comportamenti esteriori sono segni dovrebbe essere l'educazione al rispetto per gli altri. Spesso chi non ha ricevuto un'educazione al rispetto per gli altri lo si vede, questo fatto, dal suo tenere la forchetta e il coltello in modi autogestiti, diciamo, o dal suo indulgere con facilità le parolacce, ma sono solo segni esteriori. Del resto, che siano segni esteriori si vede dal fatto che possono essere sospesi senza mancare alla buona educazione quando mutano certe condizioni. Se abbiamo fatto una grigliata intorno al fuoco e stiamo mangiando, per esempio appunto intorno a questo fuoco, che so, sulla riva di un fiume, le stesse persone che a una tavola imbandita e apparecchiata regolarmente sentono il dovere, fanno bene a sentirlo, di non alzare il gomito mentre tagliano la carne, eccetera, eccetera, possono benissimo impugnare la bracciola con le mani e dilaniarla direttamente con le loro fauci, diciamo, senza mancare minimamente alla buona educazione. Cioè, si tratta di comportamenti relativi. La forchetta e il coltello, in un certo modo, sono relativi a un certo tipo di apparecchiamento della tavola, ma l'essenza della buona educazione non è lì, perché si può benissimo farne a meno e usare il coltello in tanti altri modi, oppure appunto non usarle affatto e sbranare direttamente la carne, sempre fra le stesse persone. Perché? Perché intorno al fuoco, mutate le condizioni, non è più mancanza di rispetto per gli altri non tenere il coltello in un certo modo, non tenere la forchetta in un certo modo. E se la Il clima è goliardico, festoso, scanzonato. Si possono benissimo dire le peggiori parolacce, ancora una volta, tra le stesse persone che le eviterebbero in altri contesti, senza mancare alla buona educazione. Perché? Perché dire le parolacce in certi contesti è mancare di rispetto agli altri, mentre dirle in altri contesti non è mancare di rispetto agli altri. Al limite può diventare mancare di rispetto agli altri non dire nessuna parolaccia quando tutti le dicono, perché significa porsi in un atteggiamento colpevolizzante. Quindi l'essenza della buona educazione sta nel rispetto per gli altri, che poi esteriormente si manifesta nel tenere il coltello e adoperare la forchetta, eccetera, eccetera, in modi prescritti, oppure nel non dire parolacce nelle situazioni prescritte. Un altro segno del fatto che questi sono solo segni esteriori di buona educazione è che ci sono persone che adottano questi segni esteriori, ma poi nella sostanza non sono ben educate per niente. Cioè persone che tengono la forchetta e il coltello in modo ineccepibile, che magari non pronunciano mai una parolaccia, poi però in realtà mancano di rispetto per gli altri, cioè adottano comportamenti che sono profondamente irrispettosi, che vanno a violare i diritti degli altri. E queste persone in realtà sono i veri maleducati. Non importa a quel punto se tengono bene o no la forchetta, se dicono o no le parolacce. Non hanno il rispetto per gli altri, hanno solo la vernice del rispetto per gli altri, che in maniera alquanto abusiva viene chiamata buona educazione. Ecco, la vera buona educazione non è in questi segni esteriori. Dicevamo che la buona educazione è il rispetto per l'altro, ora cercheremo di esemplificarlo, e rispetto per l'altro nella sua forma valida sempre. Mentre un certo modo di tenere la forchetta o il fatto di non dire certe parole cambia a seconda delle situazioni, cambia la sua opportunità a seconda delle situazioni, ci sono delle cose che sono sempre valide, perché sono il rispetto sostanziale dell'altro. Mancare a quelle cose significa non avere rispetto per l'altro. Allora non c'è situazione che tenga, a parte le grandi emergenze in questioni di grave pericolo, eccetera. Allora, d'accordo, si sospende anche questo, perché il grave pericolo sospende il rispetto per l'altro nelle cose di poco conto. Buona educazione, quindi, come rispetto permanente e anche come rispetto che finisce per costare qualche cosa a te. Spesso il rispetto per l'altro comporta di posporre te stesso all'altro. Sapersi posporre all'altro è il vero contenuto della buona educazione, di cui tenere il coltello in un certo modo è un segno pallido, perché è chiaro che tu tieni il coltello in un modo magari un po' più scomodo, non ti permetti di alzare il gomito mentre tagli, perché alzando il gomito daresti noia all'altro. Lì c'è in germe naturalmente la stessa struttura, e cioè essere disposti a posporre il proprio interesse, il proprio puro interesse, viene dietro il rispetto per l'interesse dell'altro. Esempi di cose che sono vera buona educazione: lasciare il gabinetto pulito. Questo è una cosa a cui non si può venire mai meno senza venire meno alla buona educazione. Chi usa il gabinetto e lo lascia sporco se n'è fregato di chi viene dopo, e questo è un comportamento che è maleducato. Su questo io vedo se una persona è ben educata o no, non se non dice parolacce, perché naturalmente pulire il gabinetto è scomodo, mentre non dire parolacce in fondo non costa grande fatica. Rispettare l'orario di un appuntamento. Uno ti dà la sua parola, nel senso che dice ci vediamo all'1, poi viene all'1:15, all'1:20, all'1:30. Questa persona, per i suoi comodi, ti ha fatto perdere 1/4 d'ora, 20 minuti, mezz'ora. Questo è mancare alla buona educazione. Non me ne importa assolutamente niente di come tiene la forchetta una persona, se poi mi fa aspettare mezz'ora per i suoi comodi, è un maleducato. Incrociarti in auto restando nella propria carreggiata. Chi ti incrocia, e siccome gli fa comodo tagliare un po' la curva, dato che tu un po' di spazio nell'angolino ce lo puoi ancora avere, cavalca la mezzeria e ti comprime, è un maleducato. Il suo interesse è così debordante che può benissimo comprimere il tuo in maniera ineguale. Rispettare una coda, non cercare di passare davanti. Non sottrarre un parcheggio, tipicamente infilandosi mentre l'altro era già lì in attesa. Rimettere a posto un libro che si è consultato in una libreria. Uno vede un libro, quasi quasi me lo compro, lo porta un po' più in là, poi dice boh, no, non lo compro, e lo appoggia dove gli pare. Qualcun altro dovrà pensare a rimediare. Mancanza di rispetto nei confronti di questo qualcun altro, quindi vera cattiva educazione. Oppure al supermercato un sacchetto di biscotti. Oh, carini questi nuovi biscotti, me li porto fino al banco dei surgelati, poi dico bah, no, meglio fare la dieta, niente biscotti, e li lascio ai surgelati, poi qualcun altro dovrà rimetterli a posto. tenersi in tasca una cartaccia finché non c'è un posto adatto per buttarla e non liberarsene nel momento in cui non mi serve più perché mi sono messo in bocca ciò che conteneva. Qualcun altro passerà dopo di me e vedrà la cartaccia per terra invece del prato immacolato di cui ho goduto io. Questa è cattiva educazione. Una cicca di sigaretta. Finita la sigaretta è molto scomodo gestirla ed è molto bello buttarla per terra. Molto comodo buttarla per terra. Ancora più scomodo è portarsi dietro quegli aggeggini, quelle scatolette in cui tenere i filtri delle sigarette finite. Ecco, tutti questi comportamenti sono comportamenti maleducati e hanno un denominatore comune. Faccio la cosa più comoda per me e me ne infischio di chi viene dopo di me o comunque di chi mi sta intorno. Allora, la buona educazione è avere rispetto per l'altro e essere disposti a fare una piccola fatica, anche una grande fatica, comunque a sacrificare il proprio interesse rispetto a come sarebbe allo stato puro, per venire incontro al confine con l'interesse dell'altro. Il vero e proprio contrario, il simbolo del contrario della buona educazione è una cosetta che mi hanno detto sui romani nel traffico. L'atteggiamento del romano nel traffico, naturalmente si intende del romano arrogante, sbruffone, che è un po' il centro del romano nell'immaginario collettivo, l'atteggiamento del romano con la sua grossa macchina nel traffico è pressappoco questo: so troppo meglio io, e levete. L'idea cioè che io sono così più importante di te, che non importa quali sono le norme, non importa quale sarebbe il punto d'incontro, io dilago liberamente ed è giusto che io dilaghi liberamente e tu sia compresso perché io so troppo meglio. Ecco, questo è veramente l'essenza della cattiva educazione. Naturalmente non sono solo i romani a farlo, basterebbe cambiare l'accento regionale per ottenere un certo realismo nel comportamento di tutti noi quando siamo maleducati nel traffico. La civiltà è l'estensione, per così dire, il generalizzarsi, la conseguenza generale, su scala sociale, della buona educazione, intesa in questo senso. La differenza tra una popolazione incivile e una popolazione civile è la proiezione in generale della differenza tra una persona educata e una persona maleducata. Cioè la civiltà nasce dal fatto che si viene incontro, si prende notizia, si prende in considerazione l'interesse dell'altro, l'esigenza dell'altro e la si rispetta. C'è un cartone animato molto carino, molto semplice dal punto di vista grafico, di Bruno Bozzetto, del grande disegnatore italiano Bruno Bozzetto, che si intitola Europa Italia. Lo si trova facilmente in rete, basta mettere in moto un motore di ricerca. E si vedono tutta una serie di comportamenti che, come vengono adottati da parte degli europei in generale, immaginati come molto civili, e invece dagli italiani come poco civili, quindi comportamenti nel traffico. Si vedono macchine blu con le stelline dell'Europa che si comportano in un certo modo e macchine italiane col tricolore che si comportano tutto in un altro modo, persone nelle code agli uffici, comportamento riguardo al fumo nei luoghi vietati. È una grande quantità di esempi, molto divertente e secondo me molto istruttiva di questo fatto che l'individuo che si comporta in maniera maleducata genera una situazione di inciviltà e viceversa chi si comporta in maniera educata genera una situazione di civiltà. Un tipo interessante di cattiva educazione sono le ricadute dei vizi personali. Cioè ci sono alcuni cosiddetti vizi che sono tali per una loro viziosità interna, cioè perché sono dei comportamenti in qualche modo dannosi, ma anche per la loro viziosità esterna, così la chiamerei, e cioè perché oltre a essere dannosi per chi li adotta, hanno una ricaduta di tipo maleducato, una ricaduta di mancanza di rispetto nei confronti degli altri. Sono piccole cose, ma secondo me sia il fumo che l'abitudine di bere molto caffè, che da tutti vengono guardate come dei vizi, nel senso che sono lievemente dannosi o anche seriamente dannosi per la propria salute, oltre ad avere questo aspetto di autodanneggiamento, hanno una ricaduta verso l'esterno, oltre al difetto interno, hanno un difetto verso l'esterno, nel senso che tendono a produrre violazione della buona educazione, del rispetto per gli altri, di un comportamento pienamente sostenibile dal punto di vista del rispetto per gli altri. Dicevo che piccoli vizi come fumare una sigaretta o bersi un caffè si riconoscono come vizi anche da fuori, cioè anche se uno non sapesse che la sigaretta fa male ai polmoni, il caffè contiene delle sostanze che alterano leggermente il nostro metabolismo, degli eccitanti e così via. Anche se uno non sapesse questo, vedrebbe che sono dei vizi dal modo in cui si comportano quelli che fanno quella cosa nei confronti degli altri. Se vi guardate intorno nelle nostre strade cittadine, vedrete che la tipica cosa che le persone buttano per terra, il rifiuto più frequente al suolo, sono le cicche di sigarette e i pacchetti di sigarette. Come mai i pacchetti di caramelle vengono buttati meno dei pacchetti di sigarette? Come mai altre micro cose che uno si trova ad avere in mano hanno un destino più civile dei filtri delle sigarette che praticamente finiscono sempre sulla pubblica via? E non è impossibile cercare un posto dove buttarli. Per esempio, le persone a casa propria non buttano le cicche di sigarette per terra. Per strada sì. Quindi c'è proprio il non rispetto per l'altro, perché il mio pavimento lo rispetto, la pubblica via no, ci butto la cicca di sigarette. Oppure, la mia esperienza almeno è questa, sul lavandino della cucina poche cose restano non lavate così a lungo come la caffettiera. Il piattino su cui si è mangiato un dolce viene sciacquato e riposto, la caffettiera rimane lì fino a sera, magari fino a domani. Perché? Sempre supponendo che sia vero, ma noi abbiamo la patente per le semplificazioni, quindi io mi permetto di semplificare sempre. Se quello che diciamo è vero, allora sono vere anche le conclusioni, altrimenti sono false anche le conclusioni, vorrà dire che abbiamo fatto un esercizio di ragionamento. La mia idea è che l'abbandono dei resti, della cicca, del pacchetto, della caffettiera, sia funzionale al tipo di fruizione che noi facciamo di queste cose. Mangiare il pasto è una necessità, mentre bere il caffè è uno sfizio. Anche fumare la sigaretta è chiaramente uno sfizio, attiene al puro piacere, non alle necessità che possono anche dare piacere. Lì c'è solo piacere, niente necessità. Allora deve essere un puro piacere, deve essere un abbandonarsi liberamente alla propria voglia. Se contempla fastidi inevitabili, tipo dopo fumata la sigaretta devo gestire il filtro, se comporta che dopo bevuto il caffè devo scomodamente lavare la caffettiera, si danneggia gravemente, mentre il pasto, essendo una necessità, se poi bisogna lavare i piatti, non è veramente danneggiato, perché non è, la sua essenza non è nel puro piacere. Se l'essenza del caffè è il puro piacere, il fatto che poi comporti un fastidio lo danneggia molto più gravemente. Fa parte dello sprezzo, della superiorità del fumatore, di quella indifferenza, di quella nonchalance, di quella elegante indifferenza del fumatore, poter gettare via con un gesto elegante e non mettersi lì a gestire il problema la cicca della sigaretta. Che meraviglioso raddrizzatore del contegno che è una sigaretta. La tentazione di fumare nei ragazzini spesso è proprio questa, che appena ha in mano una sigaretta sembri qualcuno di sicuro di sé, qualcuno di elegante. La sigaretta è un momento di eleganza, è un momento di noncurante superiorità. E naturalmente se poi comporta una piccola corvée, un momento servile nel quale uno, mettendosi al servizio dell'interesse della collettività, deve gestire la cicca, cicca che è diventata nel frattempo il contrario di un raddrizzatore del contegno, l'elegantissimo tubetto che è una sigaretta diventa una piccola porcheria squallida e inelegante, allora immediatamente viene meno quel clima che uno aveva voluto creare per se stesso e intorno a sé fumando la sigaretta. Thank you. Dunque il piccolo vizio, il momento di noncuranza, viene guastato dalla prospettiva di doversi poi fare parte diligente. Immaginiamo gli eroi dei film americani quando ancora si fumava liberamente nei film, quando ancora non ci sembrava strano vedere che i buoni fumano. Non so, Marlon Brando, Paul Newman. Ecco, non si danno pena del mozzicone, non si danno pena del pacchetto, non si vede mai che loro se ne occupino. Non possono occuparsi coscienziosamente. Riporli in un contenitore adatto finché non si troverà il cassonetto dove gettarli in maniera appropriata. E quando mi concedo un caffè, il punto è questo: io devo avere la garanzia che sarà solo un piacere. Quindi devo avere la garanzia che non dovrò smontare, lavare, riporre la caffettiera. Questa garanzia ce l'ho solo se ho l'abitudine inveterata di lasciare la caffettiera lì con noncuranza nel lavandino. Di solito la scusa è che è calda. La realtà è complessa e quindi poi si arriva a questo risultato che la caffettiera è la grande abbandonata, perché la caffettiera non solo c'è un movente per non lavarla ed è appunto rispettare questo proprio momento di puro sfizio, ma c'è anche la scusa, fornisce la scusa, è così calda che non si può svitarla. Il problema è che la caffettiera prima di lavarla va svitata e quindi va fatta una cosa che non è ancora, diciamo, salvata dall'acqua fredda. Insomma, ci si può appoggiare un po' in maniera pelosa su questo fatto e la si lascia lì, dicendo la laverò poi. Invece basterebbe un piccolo getto di acqua fredda per renderla immediatamente svitabile e poi lavabile. Di fatto io potrei, una volta bevuto il caffè, lavare subito la caffettiera e riporla. E in effetti se lo faccio una volta non succede niente, però il farlo costituisce un precedente. Cioè se io la volta X, dopo ho bevuto il caffè, lavo la caffettiera, la volta X più 1, la successiva volta che bevo il caffè, c'è un po' questo fantasma, questo spauracchio che dopo lavato, dopo bevuto il caffè, si lava la caffettiera e rovina la prospettiva. Allora è meglio non intaccare l'infallibile usanza che la caffettiera viene abbandonata con disprezzo. Perché in questo modo ogni volta che bevo il caffè io posso contare sul fatto che abbandonerò con disprezzo la caffettiera e quindi posso contare sul fatto che si tratterà solo di un momento di autogratificazione, solo un momento di piacere. Quindi per evitare di creare intorno al caffè una prospettiva servile bisogna assolutamente che la caffettiera venga abbandonata lì. E quindi viene abbandonata per almeno mezza giornata, viene abbandonata se possibile quanto basta perché qualcun altro esasperato la lavi al mio posto. Quindi questo è il legame tra il piccolo vizio, la cosa che non fa parte in nessun modo delle cose utili, delle cose doverose, ma è proprio un momento di pura autogratificazione. Il legame fra questo e un comportamento maleducato verso l'esterno. Perché sia veramente solo uno sfizio, bisogna che non comprenda una componente di responsabile sacrificio, di presa in carico dell'interesse generale. E quindi la cicca va gettata per terra per completare quel momento di autopercezione elegante e sprezzante. La caffettiera va abbandonata sul groppone di quelli che non bevono il caffè e che, odiando vedere lì in mezzo la caffettiera, finiranno per lavarla e accumuleranno un pochino di astio nei tuoi confronti. Perché in questo modo, insomma, ti senti un vero signore che non fa niente di servile ed è in piena armonia quindi con lo scopo per cui ti sei messo a fumare o per cui ti sei preparato il caffè. Nel tentativo di semplificare che cosa sia la buona educazione, l'idea centrale che abbiamo cercato di esprimere è che quelle cose, quei comportamenti a cui tipicamente vengono richiamati, quelli che vengono richiamati alla buona educazione, i più tipici sono soprattutto quelli esteriori, che riguardano il contegno, però bisogna accorgersi che questi sono dei segni esteriori, appunto. Di solito si accompagnano alla buona educazione in un senso più pieno. Di solito quelli che hanno la buona educazione in un senso più pieno hanno questi comportamenti esteriori, tipo sanno come stare a tavola e sanno il linguaggio da adottare, ma sono comportamenti che si possono sospendere rimanendo ben educati appena cambiano certe condizioni. Appena la situazione diventa informale, quello che sembrava un cardine della buona educazione se ne rivela solo un aspetto esteriore. La vera buona educazione è il rispetto per le esigenze degli altri, e quindi è non fare cose in cui io mi antepongo totalmente all'altro. Non dire mai so troppo meglio io e levete. Questa buona educazione diventa un fatto collettivo e prende un altro nome che è civiltà. La cattiva educazione collettiva è l'inciviltà e la buona educazione collettiva è la civiltà. E poi abbiamo fatto un paio di esempi di comportamenti che sono intrinsecamente generatori di maleducazione, cioè di mancato rispetto per gli altri, perché sono comportamenti che uno adotta per provocarsi un piacere, sono piccoli vizi che verrebbero irrimediabilmente rovinati se comportassero come conseguenza immediata l'assumersi la responsabilità di piccoli adempimenti per rispetto degli altri.
Castelli in aria con Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. L'elenco dei brani musicali si trova nella pagina di Castelli in aria al sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma radio3pod.rai.it. Il terzo anello @rai.it.